Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Red Film Radio, sono Chiara Nicoletti in compagnia di Alessandro Rack e Dario Sansone, che presentano Yaya e Lenny di Walking Liberty, che sarà al cinema il 4, 5, 6, 7 novembre ed è stato al Locarno Film Festival. Benvenuti, bentornati.
Ciao a tutti.
Voi non li vedete, io li vedo, quindi sono più fortunata di voi perché sono belli belli. Ma allora, Alessandro, regista, Dario Sansone, tutto il resto quasi, aiuto regia, direttore artistico insieme a Marino Guarnieri, ecco, ogni vostro film è un super lavoro di squadra e questo ci avete anche lavorato un bel po', mi sembra di capire.
Eh sì, diciamo 2 o 3 anni di lavoro, però anche se il film è venuto fuori all'improvviso, nel senso che stavamo lavorando su un altro film, siamo stati costretti per ragioni non ti sto a spiegare a cambiare improvvisamente strada e ci siamo inventati al volo, come si suol dire, una nuova storia e abbiamo lanciato una preproduzione così in tempi rapidissimi.
Con la nostra squadra, che è sempre ridotta rispetto alle grandi produzioni, ma che ci permette di avere una qualità, il controllo della qualità sempre sotto mano e sott'occhio,
più artigianale, diciamo, la faccenda, però non per questo non professionale. Una ventina di ragazzi.
Bisogna dire che ognuno di noi poi fa tutto il resto, come tu hai introdotto. Ad esempio, sì. Alessandro ha anche curato la colonna sonora. Insomma, abbiamo più skills e siamo intercambiabili in parecchie mansioni.
E infatti, no, lo so e ci sarei arrivata, sono pronta. Allora, io partirei dalla fine delle note di regia di Alessandro che mi hanno colpito, in cui lui dice: Yaya e Lenny, The Walking Liberty è niente più che una storiella, una piccola ballata. E parto da lì per farvi una domanda, diciamo, introduttiva, ma che aiuta anche chi ancora non vi conosce tra i nostri ascoltatori per entrare in questo mondo. Ecco, come descrivereste allora Yaya e Lenny di Walking Liberty?
Una piccola storia, una ballata. No, diciamo che l'idea era questa, che sicuramente ci interessava parlare delle relazioni umane e farlo a partire da un territorio azzerato umanamente e mettere al centro come protagonisti quelli che magari sono proprio la base di un prospetto di una società, e cioè due persone che si vogliono un bene disinteressato.
Vero. Invece dal punto di vista, ecco, prima mi dicevate i tempi e il cambiamento di rotta, ma qual è stato comunque il punto di partenza questa volta? Perché questa storia mi sembra, ecco, ricito le note di regia in cui Alessandro parli di percezione apocalittica, ecco, da cosa siete partiti?
Ma in realtà, come diceva Alessandro, sempre da una piccola storia e da un rapporto intimo, che è quello dei due protagonisti, che in realtà si allacciano a un libro, perché questa storia parte da Uomini e topi di Steinbeck, dove anche lì c'è uno dei due protagonisti che si chiama Lenny ed è, diciamo, ha questo ritardo. Noi siamo partiti da questa connessione di questi due personaggi
e anche da questo panorama, diciamo, del libro di Steinbeck, che è la Grande Depressione americana, quindi una condizione di crisi totale della società. E l'abbiamo, diciamo, poi portata, traghettata su, ampliandola, no? Addirittura una sorta di post-apocalisse.
Come?
Quindi un post-apocalittico nel quale poi trovare la propria dimensione da parte di ragazzi, ragazzini, quello che sono Yaya e Lenny, diventa ancora più complicato, la propria dimensione esistenziale, no?
Però a me ha colpito molto questo mondo post-apocalittico, perché ve l'ho detto prima, che un po' ve l'ho accennato prima che iniziassimo l'intervista. A me, devo dire, un po' questa natura selvaggia, diciamo così, mi ha messo una sorta di anche tranquillità, in cui, nel modo in cui la natura si è un po' ripresa, si è molto ripresa il suo spazio. E quindi volevo anche capire, volevo sapere se mi potevate accompagnare anche nella concezione sia visiva che narrativa di questa natura e di questo scenario.
Tieni presente, Chiara, che con l'ultimo film prima di questo, Gatta Cenerentola, siamo stati chiusi in una nave piena di fantasmi, ologrammi, stanze oscure. Avevamo bisogno di immergerci in una giungla, in un luogo verde, libero,
spaziare nel verde proprio.
Anche perché il nostro lavoro è fatto di stanze, di monitor,
di clausura, alienazione. E quindi il fatto di desiderare proprio di spaziare nel verde. Poi questo film l'abbiamo fatto pure a cavallo della situazione Covid,
esatto,
che ci ha anche distanziati e separati tutti, e quindi a maggior ragione poi questa cosa si è rivelata in positivo, una possibilità almeno per la mente di muoversi su spazi più vasti, più larghi.
Anche se abbiamo trovato delle predizioni negative, nel senso dei personaggi mascherati del film
con strumenti di disinfezione.
Con strumenti di disinfezione erano già presenti in sceneggiatura prima della pandemia. E quando poi abbiamo visto veramente per strada immagini simili a quelle del film, è stata una bella botta. Ci siamo ripromessi di non fare più predizioni,
di non fare più film.
Esatto,
no, quello non... Ma infatti avete anticipato una domanda che era ovvio che io vi facessi, ma intanto me l'avete detto, quindi ecco, immagino che vi abbia influenzato creativamente quello che è successo, ma già le basi c'erano, e come purtroppo è una riflessione che i più illuminati, tra cui voi, hanno fatto prima dei tempi, che prima o poi qualche cosa forse sarebbe incominciato a succedere. Ecco, non voglio fare l'apocalittica anche io, però voglio dire, se non lo posso dire in napoletano, ma se sfrocolei dai un po' fastidio, esatto.
Sì, diciamo che il tema ambientale, no, ecologico ambientale, è un tema che è stato sollevato già da parecchio tempo.
Sì.
E diciamo, noi non che dovevamo fare una storia libera e pensata lì per lì, chiaramente ci siamo fatti il più possibile sensibili a quelle che erano le circostanze esterne, però la storia è stata scritta, come tutti i lavori di animazione, è stata scritta prima per poter poi dopo lanciarsi nella produzione. Quindi diciamo, in animazione non è che puoi metterti a cambiare più di tanto le cose, perché non puoi buttare niente di quello che fai, perché ha un costo troppo un costo esorbitante quello che si fa, e quindi non si può scartare via niente. E questo vuol dire, insomma, che è stato progettato così il film. Poi chiaramente in corsa magari si cerca di fare qualcosa per avvicinarlo sempre il più possibile alle istanze contemporanee e quant'altro, però nei limiti di quello che la sceneggiatura ti consente di fare.
Faccio un leggero piccolo spoiler, giuro, dove dico la terra della musica, dove cantano ancora le canzoni del tempo che fu. Ecco, come nasce la terra della musica? Era inevitabile? E aggiungo, la terra della musica può stare solo a sud?
Beh, diciamo che sicuramente Napoli, città della musica, lo
del
è.
Del bel canto,
a livello proprio internazionale. E ci piaceva l'idea del fatto che nonostante un'apocalisse, nonostante un territorio ricoperto dalla giungla, le sonorità tipiche del territorio risorgessero, anzi fossero forse il reperto più evidente di una società precedente, e quindi nell'accento dei personaggi, così come nelle musiche.
Le musiche non solo, è anche come missione finale, diciamo, del film, perché per noi chiaramente la musica è anche espressione di libertà, è inafferrabile, è qualcosa che si avvicina il più possibile a un sogno, e anche per gli Yaya e Lenny doveva essere così.
Però anche il fatto che la musica, per dire, la musica napoletana è riconoscibile in quanto tale, vuol dire che ha dei nonostante la musica in sé sia qualcosa di vago, vuol dire che ha dei connotati invece di più precisi, che conformano un vero e proprio territorio. E quindi la terra della musica viene un po' da sé come idea e come ideale.
A proposito di musica, come
della musica, quindi
come vi siete divisi e uniti nelle musiche, anche con Enzo Fonicello?
Racconta tu.
Diciamo che è stato abbastanza travagliato il percorso iniziale musicale, per cui io e Dario all'inizio abbiamo cominciato a buttare giù degli spunti Abbiamo addebitato a ogni personaggio uno strumento musicale da subito per cercare di orientarci nel paesaggio musicale che andavamo a creare. E io e Dario buttavamo di continuo appena avevamo tempo, e tra l'altro in questo senso il lockdown ci è venuto incontro, perché ci ha regalato dei tempi più sospesi, in cui magari abbiamo avuto un poco più di spazio per l'elaborazione musicale. E poi, diciamo, io ho cercato di orientare gli spunti correlando il più possibile con il senso della storia e così via. Dario chiaramente ci ha messo tutto il suo orecchio e tutta la sua fantasia musicale, e quando è arrivato l'intervento di Enzo Funicello, cioè, è arrivato l'accompagnamento di qualcuno che più di noi ne sa di scrittura e di composizione.
Ha tenuto assieme tutte le idee
e anche magari ha ampliato in termini orchestrali quello che avevamo progettato.
Da Festival Insider, qual è Fred Film Radio? Sono curiosa di sapere invece com'è stata l'esperienza al Festival di Locarno e che ne pensate, come vedete questa uscita evento.
Diciamo, Locarno è un posto speciale, è un luogo particolare di suo, quindi è una location bella indipendentemente da tutto. Poi quella piazza grande, nel momento in cui si colora di cinema, chiaramente fa un certo effetto, anche perché lo schermo è veramente
25 metri di lunghezza, lo schermo è una cosa incredibile,
quindi a livello immersivo è incredibile. Magari rispetto all'audio è un po' più dispersivo, ma rispetto al video è qualcosa di incredibile l'immersività che si ha.
Poi è un festival d'autore, si avverte questo, cioè di cinema d'autore dobbiamo dire anche di qualità, quindi la sensazione è questa, che ci siano anche un pubblico appassionato.
E rispetto all'uscita, diciamo, le sensazioni, no, non abbiamo nessuna sensazione. Andiamo a vedere.
Siamo curiosi di vedere anche questi 2 anni e mezzo di lavoro che cosa portano come feedback, perché poi sono belli festival eccetera eccetera, ma a me interessa il pubblico, quello vero, cioè
quello vero, quello generico.
Esatto, quello generico.
No, anche perché, diciamo, questo film, come anche gli altri, però l'idea nostra è sempre in qualche maniera non andare a cercare un pubblico che già conosciamo, ma fare un prodotto mossi dalla curiosità e dalla voglia di perlustrare le tematiche, le idee che ci vengono, e poi vedere che pubblico incontra, che curiosità incontra.
Bene, quindi non mi resta che farvi in bocca al lupo e invitare tutti il 4, il 5, il 6, il 7, pure più di un giorno, cioè il 4, il 5, il 5, il 6, il 6, il 7.
Gli orari differenti.
In vari orari, esatto, varie città, potete anche cambiare città. Yaya e Lenny di Walking Liberty, grazie a Alessandro Racca, Dario Sansone. Salutatemi Marino Guarnieri e tutto la super squadra di Mad Entertainment. E non smettete, e spero di vedervi presto, non solo in video.
A presto,
ciao Chiara,
ciao a tutti,
ciao a tutti,
ciao agli amici di Fred.
Ed abbiamo parlato con Alessandro Rack e Dario Sansone, regista e direttore artistico di Yaya & Lenny The Walking Liberty, in uscita evento dal 4 al 7 novembre. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.